SBS Italia.
Allora, questa mattina ci è venuto a trovare nei nostri studi Massimiliano De Antoni. Intanto buongiorno e ben ritrovato, Massimiliano.
Buongiorno Dario, non sono professore, sono solo ricercatore finora, quindi.
Allora, ricercatore della Queensland University of Technology, ti occupi di studi sui cambiamenti climatici. Sei venuto a Melbourne per partecipare ad una conferenza di che tipo?
Allora, questa era la conferenza su essenzialmente nuove tecnologie in agricoltura. Devo sfatare un mito, perché anch'io, quando mi sono avvicinato ai miei studi, quando ho scelto l'università, ho sempre percepito l'agricoltura come l'ultimo vagone dell'economia. Ok, tradizionalmente lo è anche stato, almeno in Europa, eccetera. Però dopo, più ho studiato, più mi sono reso conto che l'agroalimentare, se vogliamo dargli un termine tecnico, è una componente sempre più fondamentale, in realtà, e vi spiegherò anche perché, dell'economia. E soprattutto vedremo anche come l'agricoltura, essendo stata tradizionalmente trascurata moltissimo negli Stati Uniti, in Europa, eccetera, è rimasta ora l'ultima frontiera dove tante tecnologie che sono state spese nell'industria, nel settore dei servizi, ora possono essere utilizzate nel settore dell'agroalimentare per spingerlo economicamente e fargli contribuire di più al PIL di un paese.
Perché dicevi adesso sta riprendendo, sta riguadagnando posizioni come settore l'agricoltura per l'aumento della popolazione, per il bisogno sempre maggiore di cibi salutari, perché ci sono dei margini di guadagno importanti, per quali fattori?
Beh, ne hai detti parecchi già, in effetti. Allora, sicuramente sappiamo che la popolazione mondiale sta crescendo, entro il 2050 avremo circa altri 2 miliardi di persone da sfamare, i cambiamenti climatici stanno riducendo per molti aspetti la produttività o il potenziale produttivo di molti sistemi agrari, quindi ci troveremo a dover produrre più cibo con meno risorse. Meno risorse, sto parlando di intere regioni, verranno desertificate, non potranno essere più coltivate, vediamo già nel Mediterraneo molte cose stanno cambiando, in Australia pure, e avremo meno accesso ad acqua dolce per l'irrigazione. Quindi di sfide ce ne sono tantissime e, come dicevo, è un settore che tradizionalmente è stato delegato a, diciamo, al vagone finale di coda del treno, perché essenzialmente i governi sono sempre stati molto interessati prima storicamente a potenziare il settore industriale e poi il settore dei servizi, quindi quello terziario. Ora c'è da tantissimi settori dell'industria e del settore dei servizi vedono l'agricoltura come l'ultima frontiera, che essenzialmente è molto inesplorata e delle potenzialità enormi, perché non sta utilizzando tutte le tecnologie che attualmente e nei prossimi 5 anni saranno disponibili.
Senti, da chi è stata organizzata questa conferenza e che cosa è emerso?
Allora, la conferenza è stata organizzata da una serie di aziende e corporazioni di ricerca e sviluppo, però è stata guidata dalla Meat and Livestock Corporation of Australia, che essenzialmente è la corporazione dell'organizzazione che gestisce la ricerca e lo sviluppo per il settore zootecnico. Quindi stiamo parlando di capi di bestiame, bovini, suini, pollame e moltissimo anche, ovviamente, tutta la parte degli ovi caprini, che sono ovviamente le pecore e le capre.
Che cosa è emerso di nuovo? E quali sono le sfide che si trova ad affrontare l'Australia in questo periodo storico, alla luce, come dicevi prima, dei cambiamenti climatici, ma anche del problema di approvvigionamento dell'acqua e tutte le nuove sfide, anche della competizione internazionale dal punto di vista dell'export agrario?
Guarda, appunto, quando mi chiedono tu di cosa ti occupi, io rispondo sì, delle sfide dell'agricoltura, del settore climatico, ma anche delle tecnologie in agricoltura. La gente viene, mi chiede, quindi stai lavorando su nuovi tipi di aratro o di trattore? No, è come dire, io lavoro nel settore automobilistico, quindi lavori nei bracci meccanici che costruiscono le scocche delle macchine. Assolutamente no, è solamente una piccolissima componente la parte di meccanizzazione agraria. Quello che diciamo la prima volta in Australia è stato fatto è mostrare come le tecnologie di realtà aumentata o realtà virtuale possono essere integrate nel settore agrario per spingerlo economicamente. E poi anche integrare tecnologie come di immagini satellitari, utilizzare immagini dai droni, oppure sensori prossimali o modelli previsionali, quindi modelli biogeochimici. Integrare tutti questi dati che vengono da tutte queste tecnologie, alcune delle quali estremamente di frontiera e innovative, che per fornire essenzialmente più dati non solo all'agricoltore, perché dobbiamo ricordare che oggigiorno, soprattutto in Australia, il settore non vede solo gli agricoltori, stiamo parlando di grandi corporazioni che possiedono enormi quantità di terreno e diversificano, magari sono aziende che non tradizionalmente operano nel settore primario, ma hanno diversificato i loro investimenti e ora possiedono enormi quantità di terreni e risorse.
L'Australia dove si colloca dal punto di vista della produzione agraria nel mondo, sia come quantità, sia come qualità, sia come peso specifico?
Allora, la qualità essenzialmente è altissima. L'Australia è sempre vista, è sempre stata percepita e negli ultimi anni ha fatto un gran lavoro nel continuare a essere percepita tra i migliori produttori di qualità al mondo. Stiamo parlando di carne, ma stiamo anche parlando di cereali e anche cotone e canna da zucchero. E per dirti, il 75% della produzione agraria in Australia è esportato e attualmente il settore primario, anzi solo scusami, quello agricolo e zootecnico contribuisce al 12% del prodotto interno lordo. Per farti un esempio, in Italia è il 4%. In Olanda il 4%.
Però mi dicevi, per esempio, a proposito dell'Olanda, che l'Olanda sfrutta molto meglio il proprio piccolissimo territorio, combinando quindi know-how e innovazione, riuscendo a in questo caso magari non incidere specificatamente nel proprio bilancio, ma a esportare più di quanto non riesca a fare l'Australia.
Assolutamente, l'Olanda non è un caso estremo, estremamente interessante, e infatti è stato portato più volte come esempio durante questa conferenza. L'Olanda ha una superficie di 185 volte più piccola dell'Australia, però esporta molto di più dell'Australia e non esporta solo quantità, ma di nuovo esporta molta qualità e soprattutto anche moltissimo prodotti di nicchia.
Ti posso interrompere qui per chiederti una cosa che ho in mente da un po'? È possibile che la qualità però non venga perseguita appositamente proprio perché quelli che sono tra virgolette vicini territoriali dell'Australia, cioè penso soprattutto all'Indonesia, alla Cina, in parte minore all'India, hanno forse più bisogno di quantità che non di qualità?
Sì, sicuramente la quantità è una componente fondamentale della produzione, però la quantità può essere fatta anche in altri posti. Si può essere fare anche nelle grandi estensioni del Sud America ed esportare senza problemi. L'Australia ha sempre dovuto combattere con l'isolamento geografico e quindi se vuole giustificare il prezzo di un'esportazione leggermente più alto, deve portare qualità. E parliamo di nuovo, l'agricoltura, non dimentichiamoci mai, che non è solo cibo. In inglese l'agricoltura viene definita con le 4 F, che è food, fiber, fodder and fuel. Ricordiamoci che appunto possiamo produrre fibre, possiamo produrre cibo per gli animali, il fodder, ma anche e soprattutto biocombustibili.
Per quanto è emerso da questa conferenza, dove si devono indirizzare gli investimenti maggiori? Dov'è che c'è maggior margine di crescita nell'Australia attuale?
Allora, nell'utilizzo delle risorse soprattutto. L'Australia è già particolarmente efficace ed efficiente nell'utilizzo delle risorse, ma come abbiamo visto nei problemi della Murray River, l'efficienza attuale non è assolutamente sufficiente e abbiamo ad esempio dei livelli di captazione delle acque eccessivi rispetto a quelli che possono essere sostenuti dal sistema ambiente Australia. Ci sono allora quindi le risorse attualmente vengono gestite abbastanza bene, ma devono essere gestite molto meglio e l'Olanda è un esempio di quanto meglio si possano gestire le risorse. Parlo dell'acqua e in Australia ovviamente abbiamo il problema opposto a quello dell'Olanda, loro ne hanno troppa, noi ne abbiamo troppa poca. Ma anche a livello di, poche persone sanno che a livello di nutrienti, di fertilizzanti che si mettono nel suolo, contribuiscono al 30% dei delle emissioni di gas serra a livello mondiale. Quindi, di nuovo, i gas serra non vengono solo dalle macchine, dai trasporti, dall'industria, dall'energia, vengono il 30% delle emissioni di gas serra emesse da attività umane viene dall'agricoltura.
Massimiliano De Antoni, ricordiamo, esperto di cambiamenti climatici, ricercatore della Queensland University of Technology, hai partecipato a questa conferenza a Melbourne che ci dicevi organizzata soprattutto da aziende. Ecco, questo a noi outsiders fa scattare un po' un preconcetto, e cioè è vero che c'è un trust di cervelli, che è vero che ci si confronta su determinati temi, però diciamo che magari l'innovazione è spuntata, cioè è presente la qualità, è spuntata, è presente la produttività, ovviamente è un altro tema centrale, e uno pensa, si parlerà sicuramente anche di sostenibilità, perché non si può non parlare di sostenibilità, ma magari l'ago della bilancia, ecco, la torta prevede uno spazio, una fettina un po' più sottile per quanto riguarda la sostenibilità. Tu che invece pendi più in quella direzione, che è un po' più quel filtro nell'analisi di quel che si dice, come ne sei uscito da questa conferenza? Cioè, si parla di un'agricoltura che produce e che sia in parte sostenibile, o di un'agricoltura che sia sostenibile e che grazie alla sostenibilità riesca anche a produrre?
Da questa conferenza sono decisamente uscito ottimista. È stata una conferenza molto interessante perché non ha parlato di teoria, ha parlato di pratica, di tecnologie che sono pronte o ora o entro 5 anni, non stiamo parlando di 10 o 20 anni. Ed è stato interessantissimo come c'era una marea di aziende di informatica, e però anche nelle aziende di informatica mi parlavano sempre di sostenibilità. Quindi ora il concetto di sostenibilità ha pervaso anche settori tecnologici o tradizionalmente assolutamente non legati alla sostenibilità ambientale.
Ci fai degli esempi?
Ma ad esempio appunto come la tecnologia possa essere utilizzata nel settore agroalimentare per aumentare la sua sostenibilità, ovvero la parte di logistica, la parte di connettere l'agricoltore o il produttore, diciamo agrozootecnico, con il mercato, sapere il mercato fra 5-6 mesi cosa richiederà, e l'agricoltore allora pianta o alleva o gestisce o imposta tutta la sua logistica in modo di essere pronto col suo prodotto in 5 o 6 mesi, col prodotto giusto, del tipo di qualità giusta, per intercettare la fetta di mercato che fra 6 mesi vuole le fragole. Ok, perfetto, allora io voglio essere sicuro che sto piantando fragole ora, e non le pianto solo perché tradizionalmente le fragole vanno piantate fra 3 mesi, però fra 3 mesi non intercetto più quel premium che mi pagherebbero invece fra poco.
Senti, l'agricoltura del futuro, sempre più meccanizzata, riuscirà anche a produrre posti di lavoro, o più posti di lavoro di quanto non faccia adesso?
Ecco, questa è una bellissima domanda. Siamo, diciamo, sempre un po' spaventati dal fatto di tecnologia e robotica, quanti lavori in realtà possa portare via. Io penso che saranno entrambi i casi. Ovvero, sicuramente alcuni lavori attuali, tipo guidare il trattore, verranno fatti dai robot. Sicuramente. Addirittura ci sono già aziende che hanno presentato 2 anni fa robot senza neanche la cabina, senza neanche il volante. Ok? Era un po' una provocazione, ma quel trattore è pronto. Non ci sono le legislazioni.
Cos'è? Telecomandato?
E lo imposti col computer. Gli dai tutte le coordinate col GPS e cosa fare e dove, e lui lo fa. E non c'è la legislazione pronta per accettare, dal punto di vista di sicurezza, che una cosa venga fatta senza nessun operatore pronto a schiacciare il pulsante a bordo. Però quel tipo di lavoro non qualificato, noioso e molto molto faticoso fisicamente, come abbiamo visto nelle miniere, verrà cancellato. L'altra cosa importantissima che sta facendo il governo australiano, che ha finanziato un grosso progetto guidato dalla Queensland University of Technology, ma con altre aziende, è fornire tutto quel genere di competenze alla classe lavorativa attuale, in modo che siano pronti fra 5 anni ad avere quelle competenze che verranno richieste dal mercato, perché fra 5-10 anni non ci saranno più tutti quei posti di lavoro per fare i magazzinieri o per guidare i trattori, per semplificarla.
E invece la domanda che ti fa invece il Dario che va a fare la spesa: tra 5 anni l'Australia produrrà più soia, più avocado, più frutta e o a prezzi minori? Cioè, in che direzione sta andando da quel punto di vista l'Australia?
L'Australia, aumentando la produzione, verosimilmente si abbasseranno i prezzi, però il problema è che aumenterà anche la domanda, soprattutto all'estero, in paesi come Indonesia, India, Cina, Giappone. Ricordiamoci che quello che arriva nei nostri scaffali qui in Australia è la seconda scelta. La prima scelta viene trasportata via aereo entro poche ore, è nei mercati, nei migliori ristoranti di Tokyo, di New York, di Londra, ok? Quindi ricordiamoci sempre che più o meno a noi, se andiamo, arriva la seconda scelta nel migliore dei casi, se andiamo in grandi catene di distribuzione, il prezzo che vogliamo non è da prima scelta. Comunque, quindi, guarda, per rispondere brevemente ti direi che i prezzi probabilmente rimarranno uguali.
Per bilanciare, diciamo, queste due tensioni opposte.
Bravo, esatto.
E dal punto di vista invece degli investimenti, cioè il cibo del futuro, cioè l'Australia si dedicherà a produrre, non so, appunto più soia, visto che c'è una domanda gigantesca nel mercato mondiale, o si dedicherà più ad altre coltivazioni che sono più specifiche e magari anche più adatte al territorio?
Bellissima domanda. Beh, allora innanzitutto il caso della soia è molto interessante, perché la soia è una commodity crop che è molto legata a la soia non viene mangiata, ok? Una percentuale ridicolmente piccola della soia è utilizzata per consumi umani. La soia è un prodotto industriale come il cotone, che viene utilizzato per fare mangimi e estrarre tutti quegli oli che dopo vengono utilizzati e lavorati per utilizzarli poi nel cibo. Una cosa interessantissima della soia è che, ad esempio, la richiesta di soia è aumentata tantissimo negli ultimi 3 anni perché c'è stata quella grande crisi dell'olio di palma. La gente non voleva più olio di palma dentro nei loro prodotti, e allora ho detto, e le aziende hanno dovuto, che utilizzavano oli alimentari nei loro prodotti, hanno dovuto trovare immediatamente un altro prodotto che fornisse quegli oli e che non fosse l'olio di palma o la palma da olio. Il problema è che sicuramente la palma da olio, se non gestita bene, comporta dei grandissimi problemi ambientali e sulle popolazioni, ad esempio degli orangotango o delle scimmie in quelle zone. Però è una coltura molto più efficiente della soia, richiede molte meno risorse, soprattutto idriche, della soia. Quindi abbiamo semplicemente spostato il problema chiedendo più soia e meno olio di palma. L'Australia, secondo me, produrrà sempre tanto. Non può permettersi di produrre poco e bene, ma deve produrre tanto e bene, assolutamente. Ricordiamo ovviamente che nel discorso Olanda loro esportano una marea di fiori dell'ortoflorovivaismo. L'Australia probabilmente non lo farà mai questo, però sicuramente dovrà produrre meglio di ora, ma soprattutto per venire incontro non tanto solo alle esigenze del mercato, ma proprio perché ci saranno meno risorse disponibili, e soprattutto non vogliono perdere quella che viene nel settore chiamata la licenza per operare, ovvero le aziende del tabacco, ad esempio, hanno perso la loro licenza di operare da un punto di vista sociale, non sono più socialmente accettabili. L'agricoltura e la zootecnia australiana non vogliono trovarsi in quella situazione in cui tanta gente dice: io non compro prodotti australiani perché non sono ambientalmente sostenibili. Ecco, questo è uno dei maggiori punti di spinta del settore, degli investimenti delle grandi corporazioni e delle aziende private nel settore agroalimentare australiano.
Un'ultimissima domanda, Massimiliano. Prima, facendo riferimento al nuovo trattore senza contadino sopra, citavi alcune mancanze dal punto di vista della legislazione. Ovviamente in genere, dopo che ci si confronta su determinati temi e si intravede il cammino, ecco, bisogna abbattere gli ostacoli. Quali sono gli ostacoli legislativi che ancora si frappongono tra la situazione attuale e lo scenario ideale, e quanto peso specifico ha, a livello lobbistico, a livello economico, questo mondo, il mondo dell'agricoltura australiana, per abbattere quelle barriere e per consentire alla politica di incanalare le energie in quella direzione?
Beh, guarda, io non sono un lobbista, quindi forse non sono la persona migliore a cui chiedere fare questa domanda. Ti dico che essenzialmente, per esperienza, vedo che la parte legislativa si muove quando ci sono grossi interessi in gioco. Si muove sempre, ovviamente, un po' in ritardo, e l'Australia, devo dire, è un paese che tenta sempre di essere abbastanza al passo o prevedere cosa succederà in 5 anni, in modo da cominciare a lavorare alla legislazione già ora per averla pronta e in 5 anni. È vero che appunto la legislazione viene fatta velocemente quando ci sono grossi interessi in gioco e grandi somme in gioco. Quindi secondo me, ad esempio, facevo l'esempio della parte di non si può gestire un macchinario in campo aperto, quindi non in zona confinata che potrebbe essere una fabbrica, ma in campo aperto non si può utilizzare un sistema di guida autonoma senza qualcuno sopra. Stessi problemi o problemi molto simili sono con il discorso droni, ovvero in America è anche peggio, ci sono tantissime restrizioni per il discorso terrorismo, sicurezza, eccetera. Andranno ad affrontati, messi sul posto tantissimi sistemi che garantiscono che queste nuove tecnologie possano essere solo utilizzate a fin di bene. È quello sì. Quello secondo me è una delle grandissime sfide che si pone alla tecnologia. Dimostrare che possono prevenire, come ad esempio abbiamo visto nei casi di Facebook, quando succede un evento terroristico e magari il terrorista sta filmando in diretta su Facebook il suo atto. Ci sono grandissime pressioni perché questo tipo di aziende blocchi immediatamente questo tipo di contenuti o questo tipo di comportamenti. Stessa cosa nel sistema, nel discorso dell'utilizzo delle informazioni, ad esempio del consumatore. Questo consumatore sta comprando tanto di questo prodotto. Ecco, dobbiamo stare attenti che di utilizzare queste informazioni in maniera trasparente e di non dopo comunicarle a enti terzi, ad esempio, che potrebbero utilizzarle non in maniera appropriata o comunque il consumatore non è al corrente che questi dati vengono dati ad altre persone.
Grazie Massimiliano.
Grazie a te Dario.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.